05 maggio 2012. Dall'Africa alla Papuasia, ecco perché siamo tutti umani moderni. Anche se gli studi di paleogenomica hanno mostrato che nelle attuali popolazioni umane sopravvivono in misura diversa geni provenienti dalle specie cugine estinte di Neanderthal o di Denisova, riferirsi a queste eredità come a elementi primitivi o arcaici nell'accezione comune e peggiorativa di questi termini è sbagliato e potenzialmente pericoloso. Tutti gli esseri umani sono comunque ugualmente moderni di Gianbruno Guerrerio. Fino a una decina di anni fa, la storia della diffusione dell'uomo moderno appariva, a dispetto delle molte lacune nella documentazione disponibile, abbastanza lineare. Fra i 50.000 e i 60.000 anni fa i nostri antenati avrebbero iniziato a lasciare l'Africa per diffondersi in Asia, e poi raggiungere, circa 40.000 anni fa, l'Europa, soppiantando nel giro di qualche migliaio di anni la specie cugina dei Neanderthal che vi era arrivata ben prima. Ma le ricerche più recenti hanno ricostruito un quadro decisamente più complesso a partire dai tempi e dalle modalità dell'esodo dal continente africano, che stando a nuovi ritrovamenti archeologici e alle più accurate datazioni al radiocarbonio sarebbe avvenuto in ondate successive a partire già da 100.000 anni fa. Lo sconvolgimento maggiore è però venuto dai progressi delle tecnologie genetiche che hanno permesso il sequenziamento del DNA prima dell'uomo di Neanderthal, poi di quello dell'uomo di Denisova, di cui sono stati trovati resti in Siberia nel 2010, e che ha arricchito il genere Homo di un'altra specie. Il fatto è che dal confronto di questi paleogenomi con quello dell'uomo contemporaneo è risultato che in molti di noi sopravvivono tracce, ossia geni, provenienti da quelle specie cugine con le quali i nostri antenati sapiens si sono evidentemente incrociati in qualche misura. Dagli studi condotti risulta infatti che nelle popolazioni che vivono al di fuori dell'Africa il 2,5% del patrimonio genetico può essere fatto risalire in media ai Neanderthal, che nelle popolazioni indigene dell'Australia e della Nuova Guinea un ulteriore 5% deriva dall'uomo di Denisova. Mentre nelle popolazioni che non hanno mai lasciato il continente africano il 2% può essere attribuito ad altre forme arcaiche dell'uomo ancora non identificate. Questa scoperta ha portato in primo piano alcune questioni fondamentali. La prima riguarda la classificazione di questi lignaggi come specie distinte, dato che, secondo la definizione biologica classica, due specie distinte non dovrebbero potersi incrociare o avere prole fertile. Questo però è un problema più apparente che reale, dato che il processo di speciazione è graduale, e popolazioni fenotipicamente già sufficientemente differenti da poter essere considerate come specie distinte possono ancora avere una vicinanza genetica tale da permettere incroci di successo. La piccola percentuale di differenza riguarda frammenti di DNA per i quali al momento non si sa neppure se abbiano anche un'espressione fenotipica. Ma ecco il punto più sensibile. In tutti gli articoli scientifici e i resoconti divulgativi che ne diffondono le scoperte si parla di geni e tratti arcaici, ancestrali, primitivi a cui vengono contrapposti quelli dell'uomo moderno. Quando questi termini sono utilizzati in un contesto paleontologico sono neutri, ma trasportati nel linguaggio comune acquistano molto facilmente una valenza peggiorativa e potrebbero indurre alla tentazione di speculare su possibili classificazioni di gruppi di persone o di popolazioni in base alla presunta maggiore o minore modernità dell'uno o dell'altro. Questa evenienza nella storia si è già più volte verificata, con le ben note tragiche conseguenze, e talvolta con la connivenza o il silenzio colpevole di chi conosceva bene la differenza di significati fra lessico tecnico e lessico comune. Per questo, nel pubblicare una serie di articoli in cui viene fatta una panoramica dello stato dell'arte della ricerca in questo campo, la rivista Nature vi rimette un commento in cui spiega la falsità sottostante a una simile eventuale pretesa, ricordando che in realtà tutti gli esseri umani attuali sono altrettanto moderni. La stragrande maggioranza dei geni, ben oltre il 90%, deriva infatti dal nostro patrimonio comune africano, e la piccola percentuale di differenza riguarda frammenti di DNA per i quali al momento non si sa neppure se abbiano anche un'espressione fenotipica. Ma che se anche così fosse, questa rappresenterebbe non un tratto primitivo, nel senso deteriore del termine, quanto un tratto di successo che ha permesso a quel gene di resistere e perpetuarsi a dispetto delle condizioni svantaggiate di partenza, l'estinzione della specie in cui è emerso. Se i ricercatori vogliono continuare nei progressi recentemente realizzati nello studio delle origini delle varianti dell'uomo moderno, osserva Chris Stringer del Natural History Museum di Londra, che ha scritto il commento per Nature, dovranno riflettere a lungo e a fondo sui loro scopi e sul lessico che usano. Un appello a cui aderiamo completamente. 04 maggio 2012. Un gene mal duplicato ha diretto l'evoluzione del cervello umano. Interferendo con l'azione del gene originario deputato a stimolare la maturazione dei neuroni, lascia alle cellule cerebrali più tempo per sviluppare connessioni a lungo raggio. La duplicazione sarebbe avvenuta 2,5 milioni di anni fa, in corrispondenza del momento in cui è avvenuta la separazione del genere Homo da Australopithecus. La duplicazione parziale di un gene, avvenuta circa 2,5 milioni di anni fa, sarebbe responsabile dello sviluppo di alcune funzioni critiche che hanno permesso al cervello umano un salto di qualità rispetto a quello dei nostri più prossimi parenti. Ad attestarlo sono due studi condotti da ricercatori dello Scripps Research Institute e dell'Università di Washington, pubblicati online dalla rivista Cellulare. In effetti questa non è la prima volta che vengono rilevati geni extra che sembrano avere avuto un ruolo nello sviluppo evolutivo del cervello. Ci sono circa 30 geni che sono stati selettivamente duplicati negli esseri umani, molti dei quali hanno a che fare proprio con il controllo delle strutture cerebrali, spiega Frank Pollux, che ha diretto una delle due ricerche. Tuttavia, in genere queste duplicazioni non sono funzionali, mentre quella identificata ora ha una particolarità che ne fa un esempio importante di innovazione genomica che ha contribuito all'evoluzione umana. Ad attirare l'attenzione dei ricercatori è stato il gene SRGAP2 che codifica per una proteina con un ruolo significativo nel processo di maturazione del cervello, la cui duplicazione è avvenuta almeno due volte nel corso dell'evoluzione umana, prima circa 3,5 milioni di anni fa e poi ancora circa 2,5 milioni di anni fa. Questa seconda duplicazione è stata peraltro solo parziale, ma in grado di far emergere una nuova funzione genica. I ricercatori hanno individuato sul cromosoma 1, dove risiede il gene per la proteina SRGAP2, due ulteriori copie vicine, che hanno chiamato SRGAP2 e SRGAP2, che sono oltre il 99% identiche all'originale, ribattezzato SRGAP2A. Dopo aver sviluppato sonde in grado di distinguere questi geni e i loro prodotti proteici, i ricercatori ne hanno esaminato l'espressione in colture di cellule di tessuto cerebrale. È stato così rilevato che solo la copia SRGAP2 era biologicamente attiva ed espressa ad alti livelli, inoltre solo questa dava origine a una versione tronca della proteina originale. L'aspetto singolare è che la nuova proteina tronca manca della capacità di promuovere la maturazione cellulare propria dell'originale, ma è in grado di interferire con essa e inibirne la normale espressione. Come hanno mostrato i ricercatori in una serie di esperimenti in vitro, la SGAP2 accelera la maturazione cerebrale anche inducendo i neuroni a sviluppare filopodi, piccole appendici che la ancorano a un sito specifico, e limitando lo sviluppo delle spine dendritiche, che invece in presenza della proteina tronca hanno molto più tempo per fiorire e generare connessioni sulle lunghe distanze. Attraverso una serie di analisi di datazione delle mutazioni, i ricercatori hanno poi scoperto un'altra circostanza interessante. La seconda duplicazione, incompleta, è avvenuta circa 1 milione di anni dopo la prima completa, ma sostanzialmente inattiva, ovvero in corrispondenza della separazione del genere Homo da Australopithecus. Lo studio delle duplicazioni geniche potrebbe portare a una migliore comprensione dei disturbi dello sviluppo umano. L'autismo e la schizofrenia, per esempio, sono noti per caratterizzare un'anomala connettività neuronale che influenza lo sviluppo sinaptico, ma sono risultati difficili da modellare accuratamente in modelli murini. Duplicazioni geniche come SGAP2, che normalmente non si verificano nei topi, potrebbero fornire importanti pezzi mancanti al puzzle completo. Abbiamo in programma di aumentare i modelli murini esistenti con l'aggiunta di alcune duplicazioni dei geni specificamente umani, ha detto Polleux. 04 maggio 2012. Gli errori cognitivi e il paradosso della psicologia pop. Negli ultimi anni numerose ricerche si sono dedicate alle distorsioni cognitive che ci spingono a prendere decisioni sbagliate ed esprimere giudizi parziali sulla base di informazioni superficiali. Ma la divulgazione popolare di questi errori spesso commette e ci porta a commettere esattamente lo stesso tipo di sbaglio di Samuel McNerney. Nel 1996, Lille Brenner, Derek Koechler e Amos Tversky condussero uno studio con l'obiettivo di scoprire in che modo le persone giungono a una conclusione in base a informazioni limitate. In un precedente lavoro, Tversky, insieme a Daniel Kahneman e altri psicologi, aveva dimostrato che le persone sono assolutamente insensibili sia alla quantità sia alla qualità delle informazioni da cui hanno origine impressioni e intuizioni, perciò i ricercatori sapevano già che noi esseri umani non siamo particolarmente abili nel soppesare i pro e i contro. Ma fino a che punto? Quanto siamo limitati nel valutare tutti i fatti? Per rispondere a questa domanda, Brenner e colleghi presentarono a un gruppo di volontari alcune ipotetiche cause civili per querela. Tutti i partecipanti ricevevano alcune informazioni di base sugli eventi che avevano portato al processo. Successivamente, alcuni ascoltavano gli argomenti dell'avvocato di una delle parti in causa, altri quelle dell'avvocato dell'altra parte. Un ultimo gruppo, infine, essenzialmente una giuria simulata, ascoltava entrambe le versioni. Costruiamo la storia migliore possibile a partire dalle informazioni che abbiamo. E se è una buona storia, ci crediamo. L'elemento chiave dell'esperimento era che i partecipanti fossero assolutamente consapevoli della situazione, sapevano benissimo di aver sentito solo una delle due parti coinvolte, oppure entrambi. Questo però non impedì a chi aveva ascoltato la versione di una sola parte di esprimere un giudizio con più sicurezza e più parzialità di chi aveva sentito entrambe le campane, ovvero saltavano alle conclusioni dopo aver ascoltato solo una versione dei fatti pur sapendo che ne esisteva un'altra. La buona notizia è che Brenner, Koechler e Tversky scoprirono che invitando i partecipanti a prendere in considerazione l'altra versione la loro parzialità diminuiva, ma non scompariva del tutto. Lo studio dimostrò quindi che le persone non solo sono portate a saltare alle conclusioni dopo aver sentito una sola versione dei fatti, ma è assai probabile che continuino a farlo anche quando hanno a disposizione informazioni aggiuntive che suggerirebbero una conclusione differente. Ne conseguiva, osservarono un po' pessimisticamente gli scienziati, che le persone non compensano a sufficienza le informazioni mancanti anche quando è assolutamente evidente che quelle che hanno sono incomplete. In questa ricerca i partecipanti avevano a che fare con un insieme limitato di informazioni, ma nella realtà, specialmente nell'era di Internet, abbiamo accesso a una quantità di informazioni quasi illimitata. Di conseguenza, per acquisire informazioni e prendere decisioni ci basiamo su regole empiriche o euristiche, scorciatoie mentali che ci sono necessarie perché diminuiscono il carico cognitivo e ci consentono di organizzare il mondo. Se fossimo del tutto razionali, saremmo sopraffatti. È per questo che a noi umani piacciono le storie, perché sintetizzano le informazioni importanti in una forma familiare e facile da digerire. È molto più semplice capire gli eventi del mondo inquadrandoli nel contesto del bene contro il male o di qualunque altro archetipo narrativo. Come spiega Kahneman, costruiamo la storia migliore possibile a partire dalle informazioni che abbiamo. E se è una buona storia, ci crediamo, il che implica che a contare è la bontà della storia più che la sua accuratezza. Ma le narrazioni sono irrazionali anche perché sacrificano la completezza di un evento a favore della parte di esso che si uniforma a una certa visione del mondo. Basarsi sulle narrazioni porta quindi spesso a errori e stereotipi. È raro che ci si chieda: cos'altro dovrei ancora sapere prima di potermi formare un'opinione più documentata e completa? Negli ultimi anni sono stati pubblicati molti libri di psicologia divulgativa dedicati a questa linea di ricerca. Una sintesi della divulgazione sulle distorsioni cognitive e le nostre cosiddette irrazionalità suonerebbe più o meno così. Una quantità minima di informazione, spesso un singolo fatterello, ci è sufficiente per arrivare a conclusioni di cui ci sentiamo sicuri e per produrre nuove narrazioni e acquisire nuove opinioni, apparentemente oggettive, ma quasi sempre soggettive e inesatte. Le fallacie della nostra razionalità sono quindi state ampiamente illustrate al grande pubblico. Ma in tutto questo c'è un paradosso: i lettori sembrano accettare questi libri in modo acritico, cadendo preda, per ironia della sorte, di alcuni degli stessi errori da cui dovrebbero imparare a guardarsi: informazioni incomplete e storie seducenti. E cioè, venendo a conoscenza del modo irrazionale in cui si tende a saltare alle conclusioni, si formano nuove opinioni sul funzionamento del cervello a partire dalle informazioni limitate appena ricevute. Saltano alle conclusioni su come il cervello salta alle conclusioni, e inseriscono la loro recente conoscenza in una storia più ampia che descrive romanticamente e ingenuamente la loro personale illuminazione. L'economista Tyler Cowen illustrava un punto di vista simile in una conferenza di alcuni mesi fa. Ciò che trovo interessante è che nessuno di questi libri, che spiegano i modi in cui sbagliamo, sottolinea ciò che per me è il singolo, centrale e più importante modo in cui sbagliamo, che raccontiamo a noi stessi troppe storie o che ci facciamo sedurre dalle storie troppo facilmente. Ma perché questi libri non ce lo dicono? Perché riguardano tutti delle storie. Leggendoli impariamo qualcosa su alcuni dei nostri errori cognitivi, ma ne peggioriamo degli altri. Quindi i libri stessi fanno parte dei nostri errori cognitivi. Il punto cruciale, sottolinea Cowen, è che è quasi impossibile comprendere l'irrazionalità senza trarre vantaggio da essa. E paradossalmente ci basiamo continuamente su delle storie per capire quanto possono essere pericolose le storie. Per noi esseri umani è naturale ridurre la complessità della nostra razionalità in bocconi di idee convenienti e facili da digerire. In effetti, esiste una differenza importante tra l'errore che deriva dall'ascoltare un'opinione su un dato argomento e la maggior parte delle narrazioni. Un correttivo quale considera anche l'altra opinione è difficile che funzioni nel caso delle narrazioni, poiché non è sempre chiaro che cosa ciò significhi. Perciò è utile evitare di saltare alle conclusioni non solo mettendo in discussione le narrazioni, dopo tutto quasi ogni cosa è una narrativa plausibile, perciò evitarle sarebbe esagerato, ma ascoltandone diverse per cercare di integrarle quanto meglio si riesce. All'inizio del suo recente libro The Rigtheosmind, lo psicologo sociale Jonathan Haidt spiega in che modo alcuni libri, incluso il suo, presentino un concetto, nel caso di Haidt, la moralità, come una chiave per capire tutto. Il punto di Haidt è che non si dovrebbe leggere il suo libro e saltare a conclusioni onnicomprensive sulla natura umana, incoraggiando invece i lettori a integrare un dato punto di vista. Per esempio, la moralità è la cosa più importante da considerare, con altre prospettive. Mi sembra una buona strategia per superare una visione ristretta della cognizione umana. Per noi esseri umani è naturale ridurre la complessità della nostra razionalità in bocconi di idee convenienti e facili da digerire. Ma chi legge libri di psicologia popolarizzata sulla razionalità deve rendersi conto che ci sono un sacco di cose che non sa e guardarsi dalla seduttività delle storie. Leggere libri sulle distorsioni cognitive, dopo tutto, non libera nessuno dalle loro insidiose trappole epistemologiche. Suggerisco di tenere a mente la lezione di Brenner, Koechler e Tversky, che ridussero il saltare alle conclusioni spingendo le persone a considerare le altre informazioni a loro disposizione. Ricordiamoci che il prossimo libro sulla razionalità non esaurisce il discorso, ma è solo un'altra tessera del puzzle. Questo potrebbe aiutarci anche a contrastare la tendenza a essere troppo influenzati dalle narrazioni. Ci sono sempre versioni diverse della stessa storia. In definitiva, abbiamo bisogno di ricordare le giuste regole dei filosofi, ascoltare e leggere attentamente, analizzare in modo logico le argomentazioni, cercare di evitare di saltare alle conclusioni, non fare troppo affidamento sulle narrazioni. Euripide aveva ragione: chiedere tutto, imparare qualcosa, non rispondere nulla.